Oh no, Max, l'abbiamo fatto di nuovo.
Che cosa, Nick?
L'episodio più lungo del precedente.
Tempora fugit, vai tranquillo.
Proverò a dirlo velocemente.
Diamo il via alla terza puntata della prima stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo, ascoltando la canzone scelta dal nostro ospite, Dae Quinn, Under Pressure.
Signore e signori, è con noi Daniele Rubini. Ciao Daniele.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Benvenuto. Grazie per essere qui a Pick and Pod in nostra compagnia.
Grazie dell'invito. Sono lieto dopo aver sentito le puntate precedenti. Onorato.
Grazie. Ci dicevi poco fa, fuori onda, che è la tua 40ª stagione consecutiva in panchina da allenatore. Eppure sei giovanissimo, quindi mi domando, ma quanto presto hai iniziato ad allenare?
Quanto scarso ero da giocatore. Questa è la cosa che emerge da questo dato statistico. Ma è stato un po' tutto casuale, è arrivato tutto molto molto casualmente. Devo dire che ringraziare un personaggio che non c'è più, che si chiama Mario Coric, è stato lui il mio mentore, è stato lui ad obbligarmi a fare questa cosa. Chissà cosa aveva visto, chissà cosa aveva pensato.
Però sicuramente se sei qui dopo 40 stagioni consecutive ci aveva visto bene, no Max?
Sì, direi di sì.
Una malattia presa da piccolo.
Esatto. Penso che, curiosando, ho trovato che il tuo ultimo tesseramento da giocatore è la stagione 99-2000 con la Propace.
Sì, beh, io ho fatto tutta la mia storia, nasce da giocatore e da allenatore alla Propace. Quello è un ambiente a cui sono legatissimo, è stato probabilmente un ambiente che mi ha formato in tutti i sensi e sì. Dove poi succedeva questo, essendo il patronato del Tempio della Pace, sì. Grande tanto quanto da poter contenere un campo a pallacanestro. O giocavi a pallacanestro o eri un emarginato, quindi sì, certo. Alla fine non c'erano tante scelte.
Se volevi avere un po' di vita sociale con i coetanei, dovevi giocare a basket. Poi vabbè, queste 40 anni di stagioni consecutive,
mi sono divertito,
impressionante. Non le possiamo citare tutte 40, però...
No, non le citiamo tutte 40, però è stato interessante ricostruire un curriculum. Infatti ti vedo un po' preoccupato.
Sento 12 presso,
sembra
leggendo quello,
no,
che...
un foglio a 3 quello che
sì,
hai davanti.
No, è una 4, andate tranquilli. No, vedo che ogni tanto segui la regola del 4, 4 anni alla Reier, 4 anni alla Triveneta, 4 anni alla Virtus Padova giovanile, 4 anni alla Virtus Padova.
Succede tutto molto casualmente. Non so se sapete che c'è un'altra regola che contraddistingue un po' il mio essere allenatore. Io non ho mai un accordo più lungo di un anno.
Ok.
Ecco, quindi poi, allora, penso che se ti trovi bene in un ambiente le cose vengono da sole, se invece stai male perché forzare?
Certo.
Non è mai stato una questione economica il mio allenare, quindi non è che mi faccio fare il contratto lungo perché ho paura che mi mandino via. Se non funziona, si va via, arrivederci, no?
Ok, sempre nell'ambito delle curiosità.
Iniziamo con le curiosità. Ne ho anch'io.
Allora, ho trovato un paio di notizie interessanti sui tuoi 4 anni di Reier, B2 con una promozione.
Esatto. Sì.
Allora, innanzitutto ho trovato un'intervista di tua figlia che ho avuto il piacere di allenare. Io come genitore non lo so come sarei perché ha citato Luca Zanovello, che salutiamo, come giocatore
grande
suo
Zan.
Ideale.
Sì.
L'intervista è salutiamo Papa Fox, perché l'intervista viene dal suo blog
Adriano Polcin Papa Fox.
Tra l'altro tua figlia ha fatto anche delle finali nazionali con la banda 17 Terma. Ecco, allora
salutiamo anche il Terma.
No, l'interessante è quando cita la tua promozione in B1 con la Reier, sei tornato a casa con i capelli blu.
No, quello non era proprio relativo alla Reier. Quello era capitato a Pioli di Sacco. Quello era capitato più a Issacco il primo anno che avevo allenato in Serie B, dove a un certo momento il risultato sembrava, all'epoca le cose funzionavano che prime 8 playoff, seconde 8 playout, quindi
non c'era la spiaggina,
non c'era la zona grigia, quindi tu potevi arrivare e lo spettro di arrivare per poco ai playout era una
paradiso
cosa...
inferno
esattamente
posto.
Allora una scommessa che avevo fatto con Fabio Bortolini che se avessimo agganciato i playoff mi sarei fatto i capelli blu, così è così. così è stato
grande. A proposito di curiosità, così io avendo un allenatore come Daniele di fronte non posso non partire e andare sulle cose tecniche del basket. So che non sei un grandissimo amante della difesa zona, nel senso che mi pare che le tue squadre senior la utilizzino, ma non è che ne facciano necessariamente un'arma da utilizzare per tanto tempo durante le gare. Però una cosa che ho sempre notato che tu fai e facevi anche in passato è che su determinate chiamate, giochi degli avversari, passi a zona.
Sì.
Tra l'altro mi pare che ti piaccia farlo con un effetto un po' sorpreso, cioè che appena gli avversari chiamano pugno, corna, quello che deve essere, vuoi che i tuoi giocatori recepiscano perché l'hai preparata. Allora la domanda così da allenatore giovane, non tanto magari d'età ormai, ma di esperienza, è quando guardi la gara di una squadra avversaria dal vivo o il video della registrazione della gara, quali sono gli elementi di una chiamata, di uno schema degli avversari che ti portano poi a decidere che su quella precisa situazione passerai a zona senza che gli altri poi ti vogliono rubare?
Ma ci spiega che sono segreti di Pulcinella, attenzione. Allora, il primo, tu puoi vedere qual è il, guardando tante partite, perché questo è,
certo,
ti rendi conto di quale sia la chiamata che rende maggiormente in zona comfort una squadra. Cioè, quando sei in difficoltà, che chiamata fai?
Ok, quindi l'ancora di sicurezza e salvataggio.
Questo potrebbe essere un criterio.
Okay.
Il secondo potrebbe essere quello, ti accorgi che una squadra appoggia gran parte delle sue giocate o gran parte del suo modo di stare in una chiamata sola.
Ok.
Io te la smonto, vediamo, certo, se sai giocare in altro
facendo
campo.
Altro.
Terzo, molto banalmente, ti accorgi preparando una partita oppure sai che hai delle difficoltà a difendere certe situazioni.
Ah, ok, quindi la rovescio in questo caso.
È la rovescio.
Ok.
Ecco, quindi in queste tre opzioni ci sta la scelta. Di solito, almeno nel campionato, quando allenavo in Serie B, in mezzo a 10 chiamate di una squadra ce n'era sempre una che battezzavamo a zona.
Okay.
E di solito era per smontare le sicurezze, ecco, questo è un po'. Quindi sì, c'è molto, molto poco di tecnico e molto più di riversare addosso all'avversario un carico, dire boh, questa non te la faccio fare, vediamo dove vai.
E allora la seconda curiosità legata a questo potrebbe essere, ma poi mantieni questa scelta per tutti i 40 minuti o se loro dovessero trovare una chiave?
Se ti accorgi che fai più danni della grandine, la cambi immediatamente,
certo.
Però mediamente in un 70% delle volte la tiene.
Chiaro, anche perché loro devono passare ad attaccare in modo differente.
C'è un 30% di volte in cui scopri che hai pensato, una, come diceva il buon Fantozzi, una cagata pazzesca.
Certo,
quindi è meglio rientrare nei binari della consuetudine.
E legato a questo fatto di passare a zona battezzando una chiamata degli avversari, hai un tipo di difesa zona al quale sei più legato o di stagione in stagione valuti a seconda dei tuoi giocatori quale tipo di zona possa essere più adatta per loro? O
allora guarda, io ho scoperto allenando che le zone sono legate alla qualità strategica e inventiva dei lunghi. Se tu hai lunghi con l'occhio vispo e con grande capacità interpretativa, le zone funzionano. Se dietro invece hai un soldato che ha bisogno che gli spieghi anche il colore dei calzini che deve mettersi, è difficile che la zona va interpretata. Ed è il motivo per cui io non la so fare, possiamo dirlo, no? Preferisco non farla, cioè meglio lasciarla a chi ne sa di più. Quindi Io viaggio sempre con una specie di zona che mi porto dietro, che adatto un po', ma che alla fine è una 2-1-2,
okay,
abbastanza sì, modificabile a seconda delle esigenze di chi ho come giocatori e delle squadre che ho davanti. Guardo con grande, sono affascinato da chi riesce a fare le zone, eh. Io sono sempre lì con curiosità a guardare, a cercare di imparare, di capire. Poi credo ci sia un blocco mio di per come sono fatto, che c'è sempre una causa, un effetto. Voglio sapere chi ha combinato il guaio.
Certo.
Nella zona tante volte i giocatori mascherano le proprie responsabilità dietro al sistema, ma
doveva salire un po' lui, io dovevo un po' scendere.
Allora, mettiamoci uno contro uno e così sappiamo chi è l'assassino ogni volta.
Ok, ascolta, ci sono diversi aspetti che mi incuriosiscono legati sempre a questo discorso che stavamo facendo. Vorrei subito collegarmi a una domanda che mi ha mandato un amico allenatore, che quando hanno saputo della tua presenza qui a Pick and Pod mi hanno girato delle domande, e che mi ha fatto venire in mente, insomma, zona 2-1-2, ma a livello senior, mi chiedeva questo amico, chiedigli se a lui piace l'idea del pressing, nel senso la zone press piuttosto che il pressing a uomo tutto campo, o se pensi che sia più un aspetto legato magari a un mondo più giovanile, perché possa essere controproducente a livello senior, dove si presuppone che gli atleti siano più evoluti.
Sì, a me piace poco però vedere che questa cosa, a me piace la difesa alta,
vivace, lunga.
Mi piace la difesa che mette nelle condizioni di sbagliare l'avversario. Ne ho fatto sempre una modalità, si vedono anche dei risultati,
certo,
non nei risultati di campionato, ma certo, dai risultati proprio numerici delle partite, delle mie partite,
delle
partite. Alcuni vergognosi, però è una modalità, è un modo di
chiaro
stare. Mi piace poco quando vedo che questa cosa viene fatta nelle giovanili e la considero assolutamente speculativa, nel senso che tu sai che ci sono delle debolezze tecniche da parte dei giocatori che sono ancora work in progress, e quindi si va a giocare contro per farli sbagliare, perché così prendi la palla e vai via facile. Mi piace poco che questo criterio non venga portato anche avanti. Cioè, voglio dire, se andava bene prima, perché non lo fai anche dopo? Allora vuol dire che l'hai fatto prima solo per un utile di vincere una partita e non come una modalità operativa per insegnare ai giocatori.
O parte di un percorso formativo, tu,
esatto,
dici, cioè
esatto,
se la riteniamo una parte di un percorso, se si fa dall'under 14 all'under, okay, 20.
E quindi
poi
già apriamo un ambito, no, dove,
certo,
le speculazioni mi danno fastidio.
Ti danno fastidio.
Dan fastidio.
Quindi la domanda che mi ero scritto, la zona e il settore giovanile, è già risposto praticamente.
Ma no,
poi
dopo
bisogna fare dei distinguo,
no,
magari
no,
tra
no,
under
no,
19 e under 14, no?
No, dopo ti stupirò con effetti speciali.
Vai,
no, nel senso che allora difendere alto mi piace la responsabilità individuale, mi piace, quindi la zone press per estensione, non,
certo,
mi piacciono le zone, mi piace poco anche la zone press, però la difesa a tutto campo mi piace. Devo dire che non sono l'anticristo per quanto riguarda le zone, anche nel settore giovanile, per una ragione molto semplice. Una delle falle principali che hanno i nostri giocatori oggi come oggi non è tanto legato al tiro, non sanno passare la palla. La zona ti sposta completamente gli obiettivi,
sì,
e ti comincia ad aprire un mondo in cui il passaggio è lo strumento principale per scardinare il sistema.
Sì.
Però non hai più riferimento dell'uno contro uno,
certo,
quindi hai una relazione spazio-tempo da esplorare che solo la zona può farti esplorare, e quindi la migliore modalità per insegnare alla gente a passare la palla è quella di insegnare ad attaccare le zone. Se vuoi attaccare la zona devi fare anche la zona, quindi vedi che per me fare la zona è uno strumento per migliorare le qualità offensive dei miei giocatori e non per giocare nel settore giovanile a vincere le partite.
Certo, così hai già anche risposto a questo aspetto legato alla difesa zona e al settore giovanile, che effettivamente la zona ti obbliga ad attaccare soprattutto in spazi diversi, perché ad esempio l'utilizzo del post alto è uno spazio che magari,
perfetto,
a uomo adesso,
perfetto,
è tornato in una versione più
ma è tutta un'altra, è tutta un'altra storia, è tutto un altro vedere, è tutto un altro concepire le modalità per mettere in gioco i compagni diversi. C'è poco a fare, Questa è la realtà, me ne rendo sempre più conto da quando faccio le prime squadre, mi rendo conto che progressivamente questo è diventato il problema, il fatto che i ragazzi passino la palla male.
Volevo chiederti anche una cosa legata a questo fatto del passaggio. Un altro passaggio che secondo me sta diventando sempre più impegnativo, soprattutto per i ragazzi giovani che si approcciano alla prima squadra, ma dimmi se ci ho visto bene, è il passaggio cosiddetto in post. Forse perché il gioco di post basso si sta spostando verso il post up degli esterni più che del vecchio 5, vecchio inteso come gioco più meno frequente, perché l'uso del pick and roll è entrato di più in vigore. Però effettivamente i ragazzi giovani che magari ti arrivavano in Serie B, alla Virtus sicuramente preparati,
facendo le proporzioni arrivano anche nelle categorie inferiori, certo. I problemi sono sempre gli stessi, non è che
quindi passare la palla tra virgolette in post basso o comunque dentro a un giocatore che prende un vantaggio è una difficoltà che riscontri?
È una difficoltà che riscontro. Credo che la matrice di tutto sia l'avvento del pick and roll e la sostituzione del pick and roll a quelle che una volta erano i canoni di gioco, i blocchi per l'uscita del tiratore e tutte quelle situazioni che una volta facevano parte integrante di un sistema di gioco. Ora, questa modalità di penetra e scarico di continuo con questi pick and roll e l'abolizione dell'istituto del passaggio, perché sembra che è così, perché sembra che tu o fai un assist o sei un loser, non c'è niente a fare.
Il passaggio normale.
Il passaggio normale che con lungimiranza si muova in anticipo per poi creare una situazione di vantaggio successiva, sembra morto, defunto.
Era Phil Jackson che diceva che il passaggio più importante era il passaggio che precedeva l'assist.
E io sono poi il passaggio secondo me è la cosa più bella del nostro sport. E qualcuno dirà ma tu sei fissato, io sono fissato, è la cosa più democratica, è la cosa che mette tutti quanti nelle condizioni di far parte integrante del sistema. E quindi nel preciso istante in cui venisse a mancare la logica del passaggio, il perché, il come e il quando, il nostro sport viene relegato ad un ruolo che non è più quello della pallacanestro, cioè l'atletica giocata con la palla, certo. E pensata. Io infatti sono uno, guardo anche i 3 contro 3, no? Cioè sì. L'avvento di questo 3 contro 3, lo guardo e dico, boh, io non appartengo, cioè è un'altra cosa. Perché è talmente bello tessere una rete di passaggi, di collaborazioni nel gioco, che è la cosa più esaltante secondo me.
Cioè la creazione dei triangoli dinamici.
Infatti,
la pallacanestro è sempre spettacolare rispetto
a 3.
5 è complicata.
5 è complicata perché gli spazi adesso cominciano a
3 è un po' ridotta all'osso perché anche gli aiuti, le rotazioni sono. Però in 4 si gioca che è una
quindi media. Vedete
comunque,
che
se tu non ci fermi, Max,
no,
non
no,
abbiamo...
io
tengo
fermo,
2 ore
fermo,
di puntata.
Non mi fermo.
Poi ci faccio tutto il fuori onda.
Sì, sì, esatto.
Mi interessano ancora di più. No,
ok,
volevi.
Sì, visto che mi interesso molto di gestione e di organizzazione, volevo farti una domanda sulle modalità di gestione del gruppo squadra, di comunicazione con i genitori e le differenze tra
e anche
farlo
con i giocatori nel caso senior.
Esatto, i giocatori nel caso senior, le differenze tra farlo appunto con giocatori in Serie B e con, quindi con atleti professionisti, o farlo come stai facendo adesso in C Silver l'anno scorso, in C Gold quest'anno, a Carré, con giocatori che chiaramente sono semi professionisti o assolutamente
dopo lavoristi.
Sì. arrivano con la borsa in bagagliaio partendo la mattina
o dall'università, okay. O dal lavoro.
E ovviamente le differenze di allenamento tra le due categorie, dove in Serie B 6-7 allenamenti settimanali con allenamenti la mattina e quindi giocatori a disposizione, e ovviamente C Silver, dove adesso non so se tu facci 3 o 4
abbiamo fatto tutti i giorni fino all'inizio del campionato.
Bravi,
però sì, bravi, bisogna dire la verità, bravi. Allora partiamo da un assunto.
Vai.
Gestione squadra eccetera, quello io credo dipenda un po' anche dalla personalità, no? Cioè dipende da chi sei, da dove arrivi, da cosa ti piace fare. Cerco di avere un rapporto franco con i giocatori, difficilmente racconto frottole a mio vantaggio, perché sono cose che poi ti ritornano addosso. al limite dell'autolesionismo dico sempre la verità e quello che penso delle situazioni, dei giocatori, anche assumendomene il peso di questa decisione che spesso è piuttosto pesante a portarsi dietro. Di fatto tutto si concretizza con una modalità trasparente che ho visto funziona. Qualcuno poi ci si separa perché non si è fatti per coesistere, cioè certo. Si scopre che siamo due pensieri, due forme di pensieri e abbiamo due modalità di ricercare forse anche la stessa cosa con strategie diverse, certo. Non conciliabili, quindi è meglio lasciar stare. E di questo bisogna essere molto molto consapevoli come allenatori, perché quando tu cerchi un giocatore che cominci un viaggio con te, io lo dico sempre, lo dicevo ai miei giocatori, che siamo costretti a passare più tempo di quanto non ne passeremo con le famiglie. E in ragione di questo, se tu non hai delle affinità, è meglio neanche cominciare, cioè lasciar stare, perché poi diventa una rottura di balle
per
entrambi. Diventa un bagno di sangue poi, no? Quindi ecco, questo con i genitori nel settore giovanile non lo so, non te lo so dire, guarda, perché per esempio prima di ritornare
sì.
alla prima squadra della Virtus ho fatto 4 o 5, non
4
so,
di eccellenza.
Tu hai i conti,
sì, tu hai
lì,
tutti i conti, tu hai, Daniele.
Io ho 15, 17, 18, 16.
Io non so neanche cosa sia successo. Però devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa anche per il rapporto con i giocatori e il rapporto con le famiglie dei giocatori. Cosa sia successo? Non lo so. Probabilmente anche le famiglie sono disposte ad accettare la tua, tra virgolette, durezza nel preciso istante in cui si accorgono che è funzionale a un rapporto trasparente ed educativo con certo. i ragazzi. Dove per educativo? L'educativo, lo so che io non sono certo un'educanda, a volte quando sono in stress agonistico mi escono dalla bocca delle cose che sarebbe opportuno non uscissero, però è anche vero che poi c'è un prima e un dopo
certo.
l'allenamento, e quel prima e quel dopo sono la differenza, ecco, e lì si misura anche il modo di stare con i ragazzi, di trovare una logica nello stare. Poi i ragazzi, guardate, secondo me dopo un paio di giorni, un paio di settimane che sono con te, hanno già preso il numero di targa.
Ti prendono le misure.
Ecco, hanno già preso le misure e si accorgono se sei vero o sei finto. Sei vero o sei finto nelle proposte tecniche
sì.
e nella modalità didattica in cui le proponi e come correggi e motivi le correzioni. E lì già si costruiscono un'immagine di te che è o positivo o negativo. Dopodiché si accorgono da come tu ti approcci, da come parli, se sei vero o sei finto nei rapporti umani
con loro.
Perché il se ci tieni o non ci tieni, ecco.
Sì.
E quindi penso che sia questa poi la radice di tutto quanto. Perché consiglio
comunque di fondo l'essere sinceri e trasparenti è anche manifestare attenzione,
interesse.
E per loro è determinante,
è esattamente, cioè per me, sai, io ogni squadra che alleno è sempre la migliore squadra che ho allenato.
Ah, sì.
Cioè, e se non la pensi così vuol dire che è arrivato il momento di dire guarda, vai al cinema, non sta andare in palestra perché fai solo dei danni, ecco. Un consiglio che do a chi vuole, c'è un libro che è passato sotto traccia per il titolo che non gli fa giustizia, che è il libro che racconta l'epopea degli All Blacks, e è provocatorio, dice
niente teste di cazzo.
E questo titolo qua secondo me ha tenuto lontano.
Sì, che non è il titolo inglese, però specifichiamo, ma è
la traduzione. Questo titolo ha tenuto lontano più di qualcuno dalla lettura pensando che fosse banale o provocatorio. Nella realtà lì dentro ci sono una serie di consigli operativi in cui mi sono riconosciuto, cioè delle cose fondamentali nella gestione, composizione, conduzione di una squadra. Cioè, io lo consiglio a tutti quelli a cui piace lo sport di squadra, non importa che fosse rugby, poteva
certo.
essere qualunque altra cosa, andava bene lo stesso.
Ascolta, sempre per tornare alle domande che alcuni amici allenatori mi hanno mandato, anche perché un po' accennavi a questo discorso dell'affinità che poi deve esserci quando si passa molto tempo insieme tra allenatore e giocatore. Qual è la prima cosa che cerchi in un giocatore? Anche non tecnica, nel senso la disponibilità, la grinta, l'intensità, cioè hai un tuo valore che vorresti che questo giocatore avesse? Ma guarda, comunque
la prima cosa che hai detto, la disponibilità, penso sia l'aggettivo
che ti piace,
che mi,
cioè,
piace di più
dei tuoi giocatori.
E che più sia, sì,
si adatta,
perché nel preciso istante in cui vedi che c'è un giocatore che riesce a rinunciare ad una parte di sé per un vantaggio comune, che è un po' quello che si chiederebbe a questa società per migliorarsi, no? Cioè,
certo.
L'egoismo credo sia il male più diffuso, e in un campo a basket l'egoismo fa danni. Quindi quando tu cerchi di sapere se un giocatore fa il caso tuo, nelle varie indagini, o semplicemente anche guardando una partita te ne accorgi, sai, cioè, perché ormai,
cioè, tu dici anche dal, non solo il modo in cui sta in campo, ma anche dal linguaggio non verbale, dagli atteggiamenti.
Certamente sì. Poi sai, credo di aver...
Beh, l'esperienza poi aiuta sicuramente.
Sì, di aver visto talmente tante partite, per cui certi giocatori li hai visti talmente tante volte, oppure metti gli occhi su quel giocatore, chiedi materiale, cerchi, certo, materiale e guardi e vai a vedere quelle... Guarda, c'è stato un allenatore di pallavolo, perché io spazio, no?
Sì.
Cioè, non sono uno settoriale... Silvano Prandi, che è stato, certo, un grande allenatore anche della nazionale, che ha allenato per lungo tempo qui a Padova, che mi ha detto un giorno: quando tu decidi di guardare un giocatore per vedere se fa parte del tuo sistema, vai a vedere la partita di questo giocatore con un rotolo di carta igienica esaurito, cioè sei presente il tubetto,
sì,
te lo metti all'occhio e guarda solo quel giocatore lì. Cioè cerca di togliere via, decontestualizzare tutto quanto, perché sennò sei preso dalle dinamiche,
sì, certo,
di gioco, dal gioco. Tu guarda con l'occhio solo quel giocatore lì, la postura, come si relaziona, la parte tecnica penso che tu la sappia, perché se vai a vederlo evidentemente, okay,
sei già interessato, certo,
e questa potrebbe essere una modalità.
Bella,
una strategia
che è anche un modo per, in questo mondo che cerca di andare verso l'ecologia, riciclarlo,
esatto.
Lo si può anche colorare, personalizzare, in modo che uno non arrivi col rotolo grigio. E sempre nelle domande ricevute da amici allenatori, invece come caratteristiche, ad esempio per ruolo chiedono, cioè non so, in un playmaker piuttosto che in un giocatore interno, qual è una caratteristica offensiva e una caratteristica difensiva per te irrinunciabile?
La caratteristica difensiva è che sappia, agonisticamente spendersi in difesa. Poi puoi essere più bravo, meno bravo, però... Se c'è l'approccio mentale a questo tipo di gioco, questa forma di gioco, allora ci sei e ci puoi stare, puoi convivere con me. Per quanto riguarda invece l'aspetto offensivo, non lo so, faccio fatica a dirlo. Per esempio, no, guardo le statistiche degli ultimi anni e mi accorgo che i miei lunghi sono stati sempre quelli che hanno fatto l'AI stagionale e si sono scoperti anche tiratori,
okay,
quindi evidentemente c'è un sistema di gioco tale per cui non esistono dei riferimenti certi,
okay,
e dove vai a cercare gli spazi laddove te li lasciano. Pertanto anche la disponibilità a vedersi diversi da come ci si è visti fino a quel momento lì è una qualità importante in un giocatore. Poi, oh ragazzi, bisogna saperla buttare dentro,
certo,
e quindi questo è fondamentale anche questo, no?
Allora, cioè, in questo senso, collegato a questo, sulla costruzione della squadra, cioè tu hai un schema ideale di quella che deve essere un po' l'ossatura della tua squadra,
sì,
il playmaker, la guardia tiratrice, o cerchi di assemblare la maggior, diciamo, quantità di talento e poi di adattare gli ingredienti?
Ecco, bravo. Io penso che o tu sei un allenatore che lavora per le major, quindi chi ha il portafogli e sceglie per primo,
okay,
spende, può spendere e quindi
assembla, diciamo,
assembla sulla base
gli ingredienti migliori e poi fa il piatto, mettiamola così.
E poi è giusto anche che ti prendano a calci nel culo se sbagli.
Beh, certo.
Giusto? Se invece tu sei abituato a fare con quello che avanzano gli altri e ad avere un budget limitato, è evidente che devi cercare il meglio di quello che è rimasto a disposizione.
Sì.
E poi sono cavoli tuoi quello di riuscire ad assemblarlo. penso sia anche l'aspetto più esaltante della nostra attività, no? Cioè il fatto di trovare del è come il cuoco che si trova, che si trova gli ingredienti e deve inventarsi qualcosa comunque di accattivante,
certo,
anche se non ha proprio tutto quello che gli serviva.
Chiaro.
Penso sia la parte più bella, la parte più stimolante, la parte che ti porta a essere al 40° anno in palestra. Se no, non ci andresti, no?
Davvero. Suona la sirena, time out, tutti in panca con Coach Simone.
Amiche ed amici di Pick and Pod, benvenute e benvenuti a questo intermezzo di 2000 caratteri spazi inclusi per riflettere sullo sport. Oggi vorrei introdurre qualche considerazione sulla competizione agonistica. Agonismo è una parola che deriva dal greco antico agonismos, che altro non vuol dire che lotta. Insomma, la pratica agonistica richiede il massimo della dedizione e dell'impegno. Penso sia naturale chiederci se possa esistere vero sport senza la competizione agonistica, e molto, credo, dipende da come definiamo la pratica sportiva. A tal proposito siamo debitrici e debitori a Bernard Sutz, massimo esponente della filosofia dello sport, che nel 1978 scrive un testo, tradotto solo nel 2021 anche in lingua italiana, che si intitola The Grasshopper, la cavalletta, dove delinea la differenza tra gioco e sport. Il titolo fa riferimento alla favola di Esopo, la cicala e la formica. Cicala, che nella titolazione inglese The Grasshopper and the Ants, diventa appunto una cavalletta. Simbolo, nella favola del VI secolo a.C., della vita dedita allo spasso e al divertimento. Insomma, il gioco ha una componente ludica ineliminabile, ci dice Sutz. Aspetto che, nel caso dello sport, può anche venire meno, se pensiamo allo sport professionistico. Agassi, già numero uno del tennis mondiale, afferma nella sua autobiografia Open di aver odiato il tennis. Di qui un'ulteriore domanda. La competizione rende necessariamente più divertente lo sport? La risposta, credo, dà vita al nostro modo di intendere lo sport e ci mette ancora una volta di fronte ad un bivio. Scegliere di praticare lo sport dando priorità all'aspetto ludico o accogliere in sé lo spirito sportivo di quello che è al giorno d'oggi il meme più famoso della pallacanestro. Michael Jordan, seduto sulla poltrona di casa sua, sigaro in mano, whisky sul tavolino, che con il fuoco negli occhi e a distanza di 30 anni dalla competizione fissa l'intervistatore e dice: "It became personal to me". L'ho presa sul personale.
Bene, grazie a Simone per l'intervento, sempre puntuale, preciso e Daniele, mi ricollego, l'agonismo.
Beh, l'agonismo fa bene a soffermarsi su questo aspetto, perché nel decennio scorso c'è stata una sorta di demonizzazione di quello che era l'agonismo, pensando che fosse il male assoluto e che la selezione o il vincere o il perdere fosse un mettere di fronte i ragazzi a un qualcosa che non era educativo, per poi scoprire che invece abbiamo allevato una generazione di persone non abituate ad elaborare un lutto e a superarlo, strutturando delle strategie per superare l'insuccesso. Voglio dire, l'insuccesso fa parte della natura umana, non è facile vincere, è molto più facile perdere, non arrivare all'obiettivo che ci si era prefissati. Se tu non hai una struttura tua di personalità che ti porti a sopportare l'insuccesso, ma soprattutto a rielaborare le strategie per andare oltre, c'è un problema. Ma non è un problema perché non vinci la partita, certo, la domenica, è un problema nella vita. Quindi io credo che l'agonismo debba far parte anche di un percorso educativo dei ragazzi. Dopodiché, attenzione, che agonismo è qualcosa di nobile.
Sì.
Perseguire la vittoria a tutti i costi è qualcosa di aberrante.
Certo.
Quindi l'agonismo nel rapporto educativo sportivo con un ragazzo necessita della mediazione di un adulto che abbia ben chiari quelli che sono gli obiettivi, perché se no è un disastro tale e quale.
Grande, okay, grande. Lo sottoscrivo ogni
parola. Apprendimento
grande,
per prova ed errore.
Anche quello ci sta, cioè voglio dire...
Ma anche l'aspetto legato alle emozioni, cioè voglio dire la rabbia, che ha sempre avuto una connotazione di una emozione negativa, invece viene proprio vissuto, deve essere vissuto come quell'elemento che ti porta a superare l'ostacolo successivo. Quindi quando un mio giocatore si arrabbia perché ci tiene, io sono contento.
Ma certo che sì, ma poi guardate, noi abbiamo una forma di vita sportiva, che è un modello che dovrebbe qualcuno nelle aziende adesso comincia a metterci il naso e a studiarlo bene. Ditemi qual è la struttura aziendale che ogni settimana deve fare un check per vedere cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nello step che aveva fatto precedentemente. Certo. Noi per cultura, per modalità, dopo ogni partita siamo costretti ad analizzare in team cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, cosa facciamo per essere maggiormente performanti. Quindi voglio dire, per quale ragione improvvisamente l'agonismo è diventato qualcosa di demoniaco? Probabilmente è diventato qualcosa di demoniaco perché l'abbiamo lasciato in mano a gente sprovveduta, a gente non formata. Cioè voglio dire, quando Sergio Taucher, uno dei miei autori preferiti, dice che in palestra vorrebbe vedere probabilmente solo gente con la barba bianca, con i ragazzi giovani, estremizza, è un qualcosa, però è evidente che nell'esperienza ci sia qualcosa in più che ti porta anche a metterti nelle condizioni di non combinare disastri con sti ragazzi. Forse non occorre arrivare a quello, però ragazzi, rivalutiamo tutto quanto, rivalutiamo anche l'agonismo.
Certo.
Okay? Non è il male assoluto, anzi.
Restiamo nell'ambito agonismo, dai, ci racconti qualcosa della cavalcata dello scorso anno? Se le cifre non sono errate, 12 vittorie e 2 sconfitte nella prima fase, 10 vittorie e 4 sconfitte nella seconda e promozione diretta.
E promozione diretta in C-Gold.
È stata un'annata una tra le più esaltanti, non per l'obiettivo raggiunto, ma per la modalità di lavoro. Perché a proposito di agonismo, e io sono uno competitivo con me stesso soprattutto, no? E l'ho presa come una sfida, cioè il fatto di cercare di fare, ovviamente con quello che avevo a disposizione, con le tempistiche che avevo a disposizione, di riuscire a fare le cose che facevo precedentemente.
Okay.
Il mio esordio con la mia squadra è stata quella di dire che avevano diritto ad essere allenati come quelli veri, come quelli bravi.
Okay.
E quindi quello che gli aspettava era un approccio di questo tipo. Questo ha generato inizialmente un po' di disorientamento da parte di qualcuno che si era sentito inadeguato perché trovava che certe richieste fossero troppo
eccessive, diciamo, no?
Eccessive. Ma poi, anche unendo un altro concetto, io ho detto ai miei giocatori, guardate che la pallacanestro, delle cose meno importanti della mia vita, è la più importante. Vorrei che per voi fosse la stessa cosa, cioè se siamo qui ora è perché anche voi avete questo tipo di approccio. Da lì ne è nata quella che è stata una
grande cavalcata,
una stagione, è stata soprattutto una stagione ricca di soddisfazioni umane, tecniche, nel senso che vedere il progresso di un gruppo che ha cominciato, sai, la mia vittoria è stata quella sera che prima di una partita ho visto che c'erano alcuni 3 giocatori di fronte ai tabelloni che attacco in spogliatoio con i giochi dell'avversario che dicevano ah, qui sì, abbiamo deciso di passare di qua, cioè avevano switchato. La mentalità era diventata
quello che diversa. Quelli bravi direbbero autoesigenti, cioè
sì,
erano praticamente
erano lì che allora ti rendi conto che è possibile. Quindi noi allenatori non dobbiamo trattare i giocatori come fossero dei deficienti, perché non lo sono. Credo che tutti i giocatori abbiano diritto di essere allenati come fossero giocatori di Serie A, e quindi noi dobbiamo lasciare da parte tutto quello che è improvvisazione, approssimazione, perché sono solo sovrastrutture che ci mettiamo noi per risparmiare fatica.
Certo.
Non è così. E da lì ne è nata la stagione dell'anno scorso.
Che getta le basi
per la C-Gold di quest'anno.
Per adesso
poche partite,
poche partite, cambio di categoria, non è mai un gradino solo ma un gradino e mezzo, c'è da assorbire un passaggio di categoria che stiamo vedendo è più difficile di quello che tutti si aspettavano fosse, almeno alcuni si aspettavano, io no, nel senso che so che è così,
certo.
C'è poco da farsi sorprendere, c'è poco da agitarsi, da farsi tremare i polsi, sappiamo che possiamo incappare in sconfitte come quella di San Bonifacio, dove a più 7 a 2 minuti alla fine combiniamo delle cazzate inenarrabili, tra cui anche l'allenatore, quindi fa parte, fa parte di un percorso. Dobbiamo avere solamente la forza di guardare in faccia le cose ed affrontarle per quello che sono.
Posso domandarti gli obiettivi di questa stagione?
Ecco, il guaio più grosso sarebbe quello di non avere degli obiettivi, ecco, perché una delle cose peggiori, e in un campionato con questa formula censurabile, il rischio che squadre come la mia, che non sono attrezzate per il salto di categoria, non abbiano obiettivi è elevatissimo. Bisogna togliersi via immediatamente da queste cose. Ci siamo posti come obiettivo quello di arrivare a giocare con quelli bravi, e quindi vorremmo tentare il passaggio nelle 8 che si giocano, sapendo di non avere la struttura, di non avere gli strumenti, però la parola chiave nella pallacanestro non è sogno, perché sogno poi ti svegli e scopri che non hai un cacchio in mano, è desiderio. Tu una cosa la devi desiderare, la devi desiderare, perché se la desideri, la desideri da sveglio e sai programmarti, fare tutto quanto in funzione di quella cosa.
Bene, bene, quindi in bocca al lupo per questa stagione di Serie C Gold. Max, è arrivato un momento della nostra terza puntata di Pick and Pod nel quale partono le note della sigla della rubrica La Mossa del Giaguaro. La felina immaculata rubrica La Mossa del Giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora Max, sono 3 le domande che ci sono arrivate questa volta.
E avrete 3 risposte.
Benissimo, partiamo. Allora, la prima domanda, ti chiedono, qual è il tuo colore preferito e perché?
Allora, stupendo alcune idee sul mio carattere, il mio colore preferito è il blu, quindi un colore tranquillo, colore, per i cinesi è il colore dell'immortalità.
Nella comunicazione è un colore rassicurante, però gli americani dicono anche essere blu come quell'umore un po' da giornata umida, jazz di sottofondo.
Nel simbolismo religioso indica la potenza creatrice di Dio,
non ce la
riesco. Nell'antica Roma era il colore indossato dai pubblici dipendenti, quindi probabilmente il colore blu delle divise della polizia è collegato a questo.
Vedi. Quindi ti piace il blu?
Mi piace il
blu. E c'è un colore che proprio non ti piace, che non metteresti mai addosso?
No.
Il nero?
No, che è un buon colore. Qualsiasi colore. Okay. Forse il bianco-nero mi...
Del Partizan di Obradovic?
Sì, esatto.
Un'amica ascoltatrice ci scrive, sono stata a Napoli per il Ponte dei Santi e mi è piaciuta molto come città. Ci sei mai stato a Napolemille?
Allora, ci sono stato ed è una delle poche città dove con la mia consorte, l'altra è Barcellona. L'altra città. Torneremo volentieri.
Non Barcellona in Sicilia, ma Barcellona.
Barcellona in Spagna, grazie per la precisazione. Allora, siamo arrivati a Napoli in treno ovviamente, perché mi guardo bene da arrivarci in auto, e poi dopo che ho visto il traffico lì non andrò mai in auto. No, proprio è un altro modo di guidare, ma non è una critica, è proprio una constatazione di scelte diverse e grazie ad Antonio Barbuto che saluto, sì, perché comunque certo. Anche lui ascolta il podcast.
E Dennis Basket, lo salutiamo.
Che è un... l'ho conosciuto quando ho collaborato a uno dei corsi per istruttori giovanili qua da Bano Terme.
Con la federazione.
Esatto, con gli organizzati del CNA e lui ha aperto un ottimo bed and breakfast che consiglio, se qualcuno vuole vi do gli indirizzi, non c'è problema, è proprio all'altezza del porto di Napoli, sei a 10 minuti a piedi da ovunque del centro di Napoli ed è stata una vacanza stupenda, cioè abbiamo girato, abbiamo visto, bello.
Poi si mangia bene, perché
si mangia bene, abbiamo portato a casa ovviamente le mozzarelle di bufala. Sì. No, no, bello,
hai scattato
bello.
Le foto della rinnovata metropolitana, mi pare, me le
sì,
fatte
sì, la stazione di Toledo è stata spagnolo. Premiata come la più bella stazione di metropolitana d'Europa, è una cosa fantastica veramente, bisogna... ma le foto e i filmati non rendono giustizia, bisogna andare a vederla, ma ci sono anche altre comunque stazioni a tema, tipo quella dell'università con le piastrelle con scritte tutte le varie le facoltà, le materie eccetera, oppure c'è una stazione a sfondo religioso con praticamente con le piastrelle del pavimento è stata disegnata una Madonna, cioè bellissimo. Vabbè,
insomma, se dovete organizzarvi un prossimo weekend e volete andare a Napoli, Massimo può farvi da tour operator.
Esattamente, vi do l'indirizzo, è stata veramente una bella vacanza.
Terza domanda, nella scorsa puntata ci hai detto delle tue squadre preferite in Italia, una maschile e una femminile, ma come giocatori invece, hai dei giocatori del passato, del presente, italiani, americani, quello che vuoi, preferiti?
Ok, allora partiamo dal giocatore italiano, diciamo old. Quindi non in attività, Pierluigi Mazzorati. Era un po' il punto di riferimento come playmaker. Cantù. Non ho mai giocato ai suoi livelli, questo sia chiaro. Adesso non...
Pochi hanno giocato ai livelli di Mazzorati.
Ecco, mentre attuale Pippo Ricci.
Ricci, che è passato dalla Virtus Bologna.
Sì, esatto. Diciamo che c'è stato il contatto quando ci ha mandato durante il lockdown, ci ha mandato un filmato.
Pronuncia bene che non è Pippo Ricci che abbiamo avuto.
Pippo Ricci, Gianpaolo Ricci.
È stato il nostro primo ospite. Gianpaolo Ricci, sì.
Che è stato, appunto, ci ha mandato un filmato durante il lockdown per i nostri ragazzini mini basket, sì, sul tema dell'uso della mano sinistra, della mano debole. E quindi da lì, diciamo, l'ho seguito.
Poi?
Allora, giocatore americano in Italia, semmai, spero che la pronuncia sia giusta, D'Artona.
Ah, ok. Da Croce Ramondino.
Esattamente. Allora, NBA. Attualmente Stephen Curry.
Vabbè.
Poi sul vecchio c'è una carrellata, Larry Bird, Julius Irving, LeBron James, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant.
Vabbè, tutta
se devo sceglierne uno, Michael Jordan.
Michael Jordan. Tu, Daniele, hai qualche giocatore che ti ha appassionato o perché ci dicevi fuori onda la parabola che gli hai visto fare?
No, ma c'è... Allora, quando sei bambino guardi quelli che saltano, corrono e quindi ti fissi su certe cose, quindi io sono figlio di Julius Irving, perché l'anagrafe è quella. Poi andando avanti e prendendo un po' di più le vesti dell'allenatore mi sono accorto che ci sono stati dei giocatori che poi abbiamo visto anche in Italia che giocavano all'NBA bianchi, tipo Kyle Massey, che poi abbiamo visto a Treviso con la Benetton, playmaker bianco, che guardava e diceva ma cosa fa lì? Poi da allenatore ci metti l'occhio e dici ah, è voglia che ci fa questo qua. Così come mi piacerebbe avere sempre in squadra uno come Danny Ainge, che era un rosso cattivo come...
Cioè, sesto uomo dei Boston Celtics.
Esattamente. Ecco, un giocatore che ha quell'approccio alle partite, quello è il mio modello.
Cioè. Beh, guarda, su questo aggiungo Michael Cooper, guardia dei Lakers, sì, che poi giocò a Roma in Italia, che me lo ricordo al camp di Sasso Maggiore, giocando appunto nella partita allenatori contro ragazzi già erano rinforzati dal giocatore americano, nel tempo che io ho piegato le gambe lui era già a canestro schiacciato. E lì ti rendi conto che se lo guardi in TV un discorso, se lo vedi dal vivo ti rendi conto di un'altra cosa.
Certo.
Ok, una domanda per chiudere.
Dai, chiudiamo questa bella puntata.
Porta pazienza Daniele, ma è un leitmotiv che ci sarà in tutte le puntate, temo. Un commento
non devi dire temo, non è un non lo siamo costretti,
No, vabbè, ma mi sembrava simpatico.
Ci prepariamo qua.
Mi sembrava simpatico il tema. Derby, Serie B, Virtus Padova, UBP Petrarca.
Dipende da quale punto di vista, no?
Questa rivalità in Serie B.
Allora, come... la rivalità rinfresca tempi passati. Io sono stato per lungo tempo nel Petrarca quando era il Petrarca vero. Mi ricordo di derby di Serie B incredibili, ma di anche seguito diverso, anche da parte delle tifoserie,
sì,
anche di modalità espressive. Non sempre urbane, però che rendevano 76-77 che rendevano però la cosa particolarmente partecipata e davano la sensazione che due realtà, seppur così rissose, avessero ragione d'essere in una città piccola come Padova. Guardiamo adesso, sì, spostiamo in avanti il tutto e dico che quei tempi sono veramente passati. La rivalità è rimasta, però è rimasta un po' edulcorata dai tempi, dalle difficoltà economiche del periodo, da tutto quanto. Quindi, bello che ci sia. Dopodiché ci spostiamo, ci sediamo da un'altra parte e guardiamo. È funzionale alla crescita del movimento questa rivalità? Sì o no? E qui potremmo aprire una discussione eterna nel cercare di trovare una soluzione. Credo comunque che sia destinata a rimanere tale, okay, fino a quando non arriverà un elemento terzo, okay, che probabilmente con forza economica superiore a quella delle due realtà esistenti metterà assieme tutto quanto, tirando fuori una terza emanazione che probabilmente porterà Padova allo stesso livello di tante altre società. Al momento non ci resta che guardare da fuori, noi che siamo fuori, e ridere partita, di questa, certo, rivalità, e divertirci di questa rivalità. Abbiamo visto domenica è andato in scena, sì, il derby, ed è stato bello vedere che c'era sta gente, sto fermento, immagino la settimana prima del derby, cosa possa essere stato. Rammarico, Rubano, rammarico. Sì. Cioè io ricordo quando abbiamo fatto il derby con Vicenza, quindi non era derby con Petrarca Padova.
Però tra Virtus Padova e Vicenza c'è sempre stata una storia di amicizia anche legata, sì, ai primi anni 90.
Però l'abbiamo giocato la Chioene, certo, e la Chioene era piena.
Anche il palazzetto di Vicenza, poi il Goldoni ristrutturato, okay, è un altro scenario.
Quindi voglio dire, questa mancanza di strutture ormai atavica di Padova credo sia uno dei limiti fondamentali che sta mettendo il freno alla crescita, certo, delle società. Perché dove vai? Non hai struttura, sì, sei, certo, sempre ospite di qualcuno, non hai un campo dove misurarti ad alto livello. È un problema anche imprenditoriale questo, non mi riguarda perché sono un allenatore, però pensare se le cose non crescono non è sempre colpa di Vendraminelli o di Bernardi,
certo,
ok?
Boh. Chiudiamo ringraziando tanto Daniele, grazie Daniele di essere stato a Pick and Pod. Io avevo un altro a quattro di domande, ma alla faccia fuori degli ascoltatrici e degli ascoltatori le faccio tutte fuori onda. Grazie Daniele.
È stato un piacere comunque.
Dai, chissà che possa anche tornare prossimamente, non solo al podcast che vale poco, ma anche...
ingresso libero o pagamento a Carré?
A Carré ingresso libero. Okay. E vi invito tutti quanti ad andare a vedere la novità di Carré di questo momento, la mascotte Wolfie. Ragazzi, cioè spaziale.
Guardate.
Andiamo tutti a vedere Wolfie. Un saluto da parte mia, Max.
Un saluto da parte mia, Nick.
E buona giornata. Grazie.
A tutti voi.
Grazie.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao. Until you sacrifice it all, oh, you won't get to taste it with your face against the wall, wall, wall.